Ave Maria, cari amici, un caro saluto a tutti voi da parte di Antonio. Tratteremo un tema che, preparandolo, ecco, insieme all'ospite che fra poco vi presenterò, credo sia molto, molto interessante, perché parleremo del 68. Dunque, chiunque abbia un po', chiunque ha qualche anno in più, rispetto a quelli che diciamo che l'hanno vissuto questo periodo, già magari ecco, in un'età matura, oppure quelli che hanno un po' studiato la storia recente dell'Italia, dell'Europa, anche del mondo, perché questo è stato un fenomeno proprio transnazionale, sa che questa data, questa del 1968, è una data che ha fatto un po' da spartiacque, insomma, ci ricordiamo che cos'era l'Italia del dopoguerra. L'Italia veniva fuori da un periodo tremendo, che era quella della guerra, che noi in realtà abbiamo perduto, insomma, nonostante poi eravamo con gli alleati, però insomma, l'Italia veniva fuori a pezzi, però veniva fuori con una carica, una grande carica anche di, diciamo così, di risorgere dal punto di vista spirituale. C'erano le famiglie che ringraziavano il Dio, ecco, per essere scampati alla guerra, si pregava in Italia, c'era la Chiesa che guidava veramente il popolo cattolico e anche i nostri politici, ecco, da ricordare, no, i politici del dopoguerra, De Gasperi, non so, adesso così andando un po' a braccio, altri politici come il sindaco di Firenze, no, ricordate questi personaggi molto, cristianamente molto, molto forti, no? Poi è avvenuto un qualcosa, cioè, con la morte di Padre Pio, che è morto nel 1968, è avvenuto proprio quasi è stata giustamente chiamata una rivoluzione antropologica che ha riguardato l'identità della donna, della sessualità, e che ha coinvolto anche la famiglia. Allora, vogliamo soffermarci su questi aspetti anche un po' desueti, non toccati moltissimo anche dagli studi che sono stati fatti su questo periodo, e allora abbiamo chiamato un esperto, uno studioso autentico, possiamo dire multidisciplinare, è con noi il professor Matteo D'Amico, che lo dovremmo avere in linea subito.
Buonasera, buonasera Antonio, buonasera a
Buonasera,
tutti.
professor D'Amico, buonasera. Dunque, professor D'Amico è un docente di storia e di filosofia nel liceo classico, formatore presso la ESPI, l'Associazione Europea Scuole e Professionalità degli Insegnanti, è un saggista, è un conferenziere, perché ci sono molte conferenze pure che abbiamo seguito, c'era anche lui, è autore di vari saggi. Voglio darvi proprio qualche coordinata, ecco, giusto perché poi chi è interessato a questi contributi del professor D'Amico ce ne potrà chiedere in privato, no? Diciamo delle
Sentato,
notizie
sì.
più precise. Sì. Dunque lui è autore di un saggio su Giordano Bruno e anche è autore di un piccolo manuale di apologetica edito da PM nel
Beh,
2004.
insieme ad altri autori, certo.
Ecco, io infatti qui mi corregge, no, il professor D'Amico se manco qualcosa. Nel 2007 si è occupato delle martiri di Orange, no? Cioè questa questione legata, lì si parlava della rivoluzione francese, se non mi sbaglio, giusto?
Certo, sì, è un processo, diciamo, durante il terrore giacobino.
Ecco, poi direi che questa è una cosa molto, molto interessante che abbiamo trattato anche con Padre Serafino. Vi ricordate quella questione del Concilio Vaticano II, di come è stato interpretato, della teologia anche che ha supportato questo concilio e di tutto quello che è avvenuto nel post-concilio? Bene, il professor D'Amico ha scritto un saggio su Amerio, quell'autore così critico, che si intitola Per un accesso a Iota Unum, giusto,
Sì,
professor Amerio?
sì, 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 sì.
una critica, la struttura critica di Amerio alla teologia conciliare e post-conciliare. Poi, fresco fresco, direi un lavoro del 2011, se non sbaglio, in alcuni capitoli dei libri collettanei e anche delle conferenze di Monsignor Luigi Negri a San Marino, editrice Il Cerchio, e qui parlavamo anche poc'anzi, prima dell'inizio della trasmissione, degli atti del convegno, due capitoli se non...
il convegno era Passione della Chiesa, Passione della Chiesa. E altre vigili sentinelle.
Sì. La casa editrice è sempre Il Cerchio, giusto?
Sì, Il Cerchio, sì, sì.
Ah, e questi i nostri amici potranno trovarla presso le Paoline, credo, in qualsiasi...
Ma penso di sì, penso di sì, 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 sì. È appena, proprio appena uscito.
Ultimo, ma non perché questo meno importante, lei si è anche occupata della teologia del matrimonio.
Sì, diciamo che avevo approfondito in alcuni piccoli saggi, interventi, questo tema. Sì, sì, sì.
Questo è anche un tema che noi vorremmo anche trattare successivamente. Lo siamo volentieri in passato, però, perché ecco... è fondamentale.
Certo,
ecco,
no, è un tema molto, molto centrale, importante.
Centrale, sì. Qui il nostro arcivescovo, qui a Campobasso, sta dedicando proprio degli studi sul libro di Tobia, che si occupa proprio, no, della teologia.
È un luogo chiave, diciamo, il libro di Tobia sulla teologia del matrimonio, certo.
Oh, allora, professor D'Amico, io le lascerei la parola perché così lei potrà guidarci un poco, ecco, in questo
va bene.
Periodo va bene. Del 1968.
Qualunque domanda o necessità di chiarimento mi fermate voi, mi interrompete senza problemi.
Certo.
Ma ecco, io intanto ringrazio Radio Buon Consiglio, le Suore dell'Immacolata, e anche il signor Antonio per l'invito che mi hanno rivolto a intervenire su questo tema, perché diciamo un tema, il 68, un tema tanto noto, diciamo, a livello di massa, superficialmente, tutti sanno più o meno che cos'è stato il 68, quanto in realtà poco conosciuto nelle sue movenze, diciamo, più profonde e nelle finalità, diciamo, più occulte, perché in qualche modo è un fenomeno storico non così conosciuto in profondità come sembrerebbe.
Esatto.
Invece conoscerlo è molto importante, perché di fatto noi siamo collocati dentro l'orizzonte di valori, di idee e di nuovi principi che si sono manifestati proprio a partire dal 68. Quindi la famiglia, la femminilità, l'idea di donna o di madre, la scuola, l'educazione dei figli, qualunque tema, si può dire che dopo il 68 ha assunto un volto nuovo e di conseguenza il nostro presente è ancora pesantemente caratterizzato da questo evento ormai accaduto diversi decenni fa. Io parto subito per non... diciamo esitare, ecco, sulla soglia del nostro argomento, per buttarci un pochino dentro l'argomento, parto subito con un'osservazione, diciamo, piuttosto radicale. Cioè, il 68 è un fenomeno rivoluzionario, è una rivoluzione, e la provocazione che lancio, diciamo, amichevolmente agli ascoltatori è questa, che non è solo una rivoluzione, ma forse la più grande rivoluzione che la storia, almeno moderna, ha conosciuto. Superiore per impatto, per entità, per conseguenze, alle grandi rivoluzioni che siamo abituati a pensare come ben superiori, pensiamo alla rivoluzione francese o alla rivoluzione bolscevica in Russia. In realtà il 68 è stato meno cruento, meno appariscente forse sul piano dello scontro politico o comunque sociale, ma molto più profonda come rivoluzione sul piano antropologico e sul piano morale, cioè sul piano dell'identità dell'uomo, il piano antropologico, sul piano di ciò che determina il senso della sua vita, della sua esistenza, e sul piano del tipo di valori morali che strutturano, diciamo, la vita delle persone dopo il 68. Dopo il 68 c'è un mondo che in un certo senso rende irriconoscibile il mondo precedente, o viceversa, cioè si ha un mondo che è del tutto alieno, del tutto diverso rispetto a quello che era il mondo degli anni 30, 40, 50, che prima anche il moderatore, diciamo, evocava, il signor Antonio evocava. Quindi è la prima cosa da capire, non è un fenomeno folcloristico, non è un fenomeno che riguarda solo il mondo giovanile, non è un fenomeno che riguarda solo le università o la scuola, o qualche fatto banale secondario di costume, esempio molto semplice, l'imporsi di una certa moda, di un certo modo di vestire o delle minigonne nella popolazione giovanile. Questi fatti ci sono e sono degli indicatori importanti, però non sono la sostanza della rivoluzione del 68. Io partirei a questo punto per smontare questo fenomeno storico e cercare di comprenderlo, di afferrarlo, partirei anche col far notare un fatto diciamo decisivo. Anche i cristiani hanno il dovere di capire bene la natura di questa rivoluzione, perché moltissime delle difficoltà che si possono trovare nell'apostolato, nell'educazione dei figli, nella vita di pietà, insomma in tutta la propria vita di cristiani, derivano proprio dal fatto che oggi coloro che cercano, si sforzano di essere cristiani, diciamo con sincerità, con fervore, con intensità, trovano moltissime difficoltà proprio in questo contesto sociale degradato, corrotto, diciamo, dalla rivoluzione del 68. Quindi è stata una messa in crisi radicale del mondo della tradizione e dei paesi cattolici, che di fatto si sono visti sovvertire dall'interno, anche se non immediatamente, anche se gradualmente, ma comunque con una certa anche rapidità. Questo era il primo grande, diciamo, la prima grande precisazione che dovevamo fare.
Certo.
Rivoluzione colossale per importanza e soprattutto rivoluzione che riguarda molto da vicino anche i cattolici, perché chiaramente vivono in un mondo che adesso è segnato da questa rivoluzione. E la seconda, seconda osservazione che è importante fare, la faccio in collegamento a quanto diceva il signor Antonio poco fa, cioè il signor Antonio ha citato la morte di Padre Pio, e qui il discorso, con molta prudenza, però andrebbe forse un pochino allargato, in quanto prima della morte di Padre Pio, cioè 3 anni prima, si era concluso un altro grande evento, che era il Concilio Vaticano II, nel 1965, e negli anni immediatamente successivi al Concilio, si ebbe, questo è un fatto storico, è un fatto assolutamente, diciamo, oggettivo, non è qui non è questione di interpretazione, si ebbe lo sviluppo da parte di alcuni teologi, alcuni pastori, alcuni uomini di chiesa, diciamo di un'ecclesiologia e di una teologia oggettivamente in rottura con la tradizione perenne della Chiesa. Si ebbe cioè una, per usare le parole di Papa Benedetto XVI, una ermeneutica della rottura, cioè un'ermeneutica non della continuità, ovvero della lettura del Vaticano II alla luce della tradizione, ma un'ermeneutica della drastica rottura rispetto a tutto quanto era stato detto prima, insomma, negli altri grandi concili della Chiesa cattolica. E perché faccio questo riferimento? Perché più che il concilio, lo spirito del concilio o lo spirito di questa ermeneutica della rottura ebbe come centro, come fulcro, un nuovo rapporto col mondo, un nuovo rapporto fra Chiesa e mondo, una sorta di rinuncia all'ammonizione, al richiamo o alla condanna, ma una ricerca solo a volte del dialogo, dell'amicizia, del sentirsi in qualche modo fianco a fianco e non di fronte l'uno all'altro in un rapporto che è fondamentalmente di ostilità, perché il mondo ha uno spirito e serve principi che sono opposti a quelli della Chiesa. La città dell'uomo è diversa dalla città di Dio e combatte contro la città di Dio, per usare la bella espressione di Sant'Agostino. E allora, in parole povere, un qualche spirito nuovo, diciamo, aleggiò nel mondo cattolico, soprattutto giovanile, o nelle facoltà universitarie cattoliche. Non dimentichiamo che il 68 ha avuto a Milano, per esempio, come epicentro l'Università Cattolica del Sacro Cuore, e a Trento la facoltà di sociologia famosa, che aveva comunque anche di un retroterra in senso ampio cattolico. Dicevo, questo nuovo spirito, questo rapporto di fraternizzazione coi valori del mondo è stato esiziale, perché in un paese cattolico ha permesso che i cattolici stessi, soprattutto i giovani, deponessero l'abito, diciamo, del militante, della chiesa militante, della chiesa cioè che si sa in lotta col mondo, con i suoi valori, che si sa insidiata dalle forze mondane che cercano di distruggerle e cercheranno fino all'ultimo giorno della storia di distruggerlo. Si impose un nuovo spirito che non poteva in un certo senso che portare a questa gravissima crisi della quale siamo tuttora testimoni. Ecco, spero che il discorso sia stato abbastanza chiaro, cioè c'è stato indubbiamente anche questo momento, forse, da sottolineare.
Sì, ecco. Sì, sì. Io infatti vorrei un attimo soffermarmi su questo aspetto, professor D'Amico, perché mi sembra che sia cruciale questo punto. Cioè, in pratica, se ho ben compreso, dal 68, quindi da questo stato chiamato movimento di rivolta, eccetera, nato in ambiente universitario, abbiamo sentito, no? Trento, questo in Italia, no? Trento, Milano.
Sì, all'estero, in California, poi a Parigi, in maggio parigino, esatto. Poi ovviamente in Italia, in facoltà anche appunto cattolica.
Certo. E quindi partì come una questione legata all'università, basta con i voti, basta con i professori severi, eccetera, certo. No? Basta con l'università che in realtà preparava degli specialisti che poi, no, venivano asserviti, certo, al potere. Io mi ricordo certi slogan, però me li ricordo. Uno di questi slogan era pure sesso, droga e rock and roll, come vedremo fra poco, no?
Sì, ne parleremo.
Poi lo tocchiamo più. Però è interessante questo discorso, cioè a un certo punto ci fu questo, diciamo, scontro generazionale. Certo. La cosa interessante però è che, allora, se si fosse avuto prima il 68 e poi il concilio, uno avrebbe potuto dire, dice, un momento, allora qui si tratta della Chiesa che a un certo punto vede questa rivoluzione e in qualche modo va a ritarare.
Più vero il contrario, cioè
fu
lo spirito di amicizia, tra virgolette, che io sintetizzo in due famosissime espressioni, la famosissima espressione di Papa Giovanni XXIII che disse che si ritiene più opportuna la medicina della misericordia, diciamo, no, a quella della condanna, e che denunciò come profeti di sventura coloro che, diciamo, prevedevano momenti molto duri anche per la Chiesa, no? Famosa espressione, certo, profeti di sventura. E poi viene in mente quell'altro momento capitale, diciamo, dell'età conciliare, post-conciliare, che fu il discorso di Paolo VI all'ONU, tenuto poco prima della chiusura del concilio, in cui per la prima volta un pontefice si reca all'ONU e diciamo chiede il pontefice allora regnante di potersi presentare e offrire i suoi, diciamo, servigi alle Nazioni Unite come esperta in umanità, cioè presenta la Chiesa come esperta in umanità, sottolineando la grande simpatia che appunto la Chiesa stessa ha verso l'uomo dell'umanesimo, anche laico, ateo, comunque non certo un umanesimo cristiano. C'è questo spirito di amicizia. Io direi di più, c'è un ottimismo antropologico e storico che pervade i testi conciliari, ma soprattutto pervade il post-concilio. Ottimismo che forse si può capire sul piano storico, c'erano grandi scoperte scientifiche, c'era la guerra fredda che invitava comunque a un clima di appacificazione, eccetera, eccetera, ma di fatto ottimismo che va contro un principio, diciamo, cattolico di sempre, che è quello invece di un saggio e equilibrato pessimismo antropologico, perché è come se di colpo nel post-concilio gli uomini di chiesa si fossero dimenticati che l'uomo è ferito al peccato originale e che quindi occorre muoversi con molta prudenza prima di parlare di una sorta di nuova umanità, un nuovo mondo che quasi sembrerebbe non aver più la ferita del peccato originale. E del resto, questa è l'ultima osservazione che faccio su questo tema, perché poi sono tanti gli altri temi da toccare su questo argomento, era solo una premessa per me decisiva. Del resto bisogna dire che se guardiamo la storia della teologia, diciamo anche di questi ultimi decenni, il dogma del peccato originale non sarà un caso che è uno dei dogmi più aggrediti, più dimenticati, più, come posso dire, sottoposti a un processo di revisione critica a volte oggettivamente non accettabile. E invece proprio l'allora cardinale Joseph Ratzinger che disse, difendendo il dogma del peccato originale, che il cristianesimo sta o cade col dogma del peccato originale. Però nell'età conciliare e post-conciliare si impose un, oggi possiamo dirlo, insensato ottimismo antropologico, come se l'umanità fosse avviata a comportamenti morali, spirituali più elevati che in passato, così quasi per magia. Invece è venuto esattamente l'opposto. Ecco, fatte queste premesse, io direi di riprendere il nostro cammino, se è d'accordo, entrando diciamo proprio nel merito della rivoluzione del 68.
Certo.
E innanzitutto farei diciamo una prima osservazione, che come anche lei ha citato prima, ha detto prima, il 68 è simboleggiato da tre grandi diciamo dimensioni nuove, che sono la comparsa a livello di massa, questo va sottolineato, della droga e di sostanze stupefacenti, più o meno leggere, più o meno pesanti, ma questo è poco importante, di fatto si inizia ad avere un consumo di massa di droga e di sostanze stupefacenti. E la seconda cosa che compare è la musica rock, che ha un ruolo decisivo nel veicolare i nuovi valori e nel veicolare la nuova antropologia rivoluzionaria. La terza cosa è quella che possiamo sinteticamente definire come una grande rivoluzione sessuale, che si intreccia con le due dimensioni precedenti, perché droga e rivoluzione sessuale sono l'argomento principale della musica rock di quegli anni. Abbiamo canzoni che inneggiano al consumo di droga in modo esplicito, abbiamo cantanti rock che sono grandi consumatori di droga e che per lo più muoiono o suicidi o di overdose in quegli anni, quindi abbiamo centinaia di morti dovute a questo motivo durante la rivoluzione diciamo rock. E infine abbiamo anche la sessualità che di colpo viene in primo piano in modo etimologicamente definibile come osceno, cioè viene in primo piano con una sfacciataggine, con una spudoratezza che si può dire non aveva precedenti. Ecco. La sessualità riguarda la sfera dell'osceno, che in senso etimologico in latino significava ciò che non sta sulla scena, ciò che è fuori dalla scena, ciò che non deve essere rappresentato nella tragedia o in generale pubblicamente. Invece questa dimensione dell'osceno di colpo assume addirittura una centralità culturale assoluta, non solo nella musica, ma nel film, nel cinema, nei romanzi, a tutti i livelli diciamo possibili e immaginabili. Questi tre ingredienti sono gli ingredienti più vistosi della rivoluzione del 68. Tutti si accorgono che iniziano ad esserci questi consumi di massa di droga. La rivoluzione rock colpisce l'immaginario collettivo in modo spaventoso, immenso, tanto che è diventata famosa la frase di John Lennon, blasfema e gravissima, quando disse siamo più famosi di Gesù Cristo, no? La famosa bestemmia pronunciata dal leader dei Beatles. E infine la rivoluzione sessuale, il terzo fenomeno unito ai primi due, fortemente appariscente, e quello diciamo pure anche dalle conseguenze antropologiche più gravi. Ora, la prima osservazione per iniziare a penetrare in questo castello incantato che è il 68 è questa: da dove viene questa rivoluzione? Dove è stata pianificata? Quali ne sono diciamo i germi di cultura che ne hanno permesso poi lo sviluppo? Beh, è interessante sapere che c'era una situazione oggi nota, molto particolare, perché gli Stati Uniti, che avevano vinto la Seconda Guerra Mondiale e che di fatto dominavano il mondo integralmente, perché come sanno gli storici più avvertiti anche il bipolarismo Stati Uniti-Unione Sovietica era in realtà più apparente che reale, l'Unione Sovietica non è mai stata una potenza mondiale, in grado veramente di competere con gli Stati Uniti, nemmeno negli anni della Guerra Fredda. Ma dicevo, gli Stati Uniti hanno un controllo sostanzialmente economico, militare del mondo, spropositatamente più intenso di quello di ogni altro Stato, e hanno un problema che è quello di dover gestire, pensiamo all'Europa occidentale sconfitta, occupata e comunque in generale sottomessa alla sfera di influenza statunitense, gestire paesi a partire dagli stessi Stati Uniti che prevedono una popolazione sempre più alfabetizzata e regimi di tipo democratico, quindi dove in teoria politicamente il popolo, le persone in grado di votare potrebbero decidere la sorte dei governi. E qui iniziano degli studi sviluppati da psichiatri che lavorano per la CIA, l'agenzia di controspionaggio americana, nel 1953, all'interno di un particolare progetto su cui esistono testi anche storici, che si chiama MK-Ultra, Mind Control Ultra, cioè un progetto di ricerca su tecniche di controllo di massa, diciamo, della mente. Ci sono anche studi in questi anni sul brainwashing, cioè sul lavaggio del cervello, e la cosa interessante per chi è appassionato di storia è scoprire che gli Stati Uniti avevano sequestrato centinaia di migliaia di pagine di documenti segreti nazisti dopo la conquista della Germania, microfilmati e tuttora custoditi, insomma, dai servizi di sicurezza americani. E tra i progetti che vengono resi noti, insomma, vengono conosciuti in questa occasione, abbiamo tutti gli studi medici che i tedeschi facevano durante la guerra, inclusi interessanti, diciamo, progetti, uno dei quali prevedeva l'ipotesi di controllare, dopo la vittoria tedesca che si pensava di ottenere sui paesi dell'est, sulla Russia bolscevica, di controllare le popolazioni slave in un regime di schiavitù attraverso sostanze stupefacenti che inducessero una passività e una debolezza, diciamo così, intellettuale tale da permettere ai tedeschi di sottomettere a sé questi popoli. Questo per far capire che la guerra ha avuto un ruolo importantissimo nei progetti politici più segreti che stiamo cercando di capire, anche perché per la prima volta nella Seconda Guerra Mondiale la psichiatria come ambito medico preciso viene utilizzata pesantemente nel corso della guerra, in particolare dai servizi segreti. Per esempio, i psichiatri che lavoravano per la CIA si erano specializzati nello studiare il profilo psicologico dei paesi nemici, Italia, Giappone, Germania, e nel programmare attacchi a questi paesi che tenessero conto del profilo, diciamo, psicologico di questi popoli. Nel 1953 il progetto MK-Ultra mira a capire come si possono, appunto, rendere passive masse di persone attraverso l'uso integrato di sostanze stupefacenti e pornografia, quindi alto consumo di materiale pornografico. Vengono fatti degli esperimenti, anche in particolare all'interno di carceri e di penitenziari americani, e in qualche modo in vitro, cioè a livello quasi laboratoriale, abbiamo col progetto MK-Ultra una sorta di grande esperimento che poi a livello di massa si realizza con il 68. Questo è un primo piccolissimo, diciamo, approfondimento, se ne potrebbero fare molti altri, però ci sono altre cose che ci dovrebbero insospettire un po' e far capire che il 68 viene da lontano. Addirittura già nel 1932 uno dei più importanti scrittori inglesi del Novecento, Aldous Huxley, pubblica un libro, Brave New World, Il Nuovo Mondo, in cui teorizza una società dominata da un potere, diciamo, tirannico, totalitario, che però non controlla il popolo con la violenza o con i campi di concentramento, con la polizia politica, quindi con metodi repressivi, ma lo controlla nel modo esattamente opposto, cioè li controlla attraverso la fornitura gratuita di droga a tutti i giovani, a tutta la popolazione, e attraverso una pedagogia particolare che fin da giovanissimi spinge gli abitanti di questo mondo immaginario a un rapporto con la sessualità totalmente dissolutorio, totalmente corrotto e immorale, dove è bandita la famiglia, è bandito il matrimonio, e alle ragazze vengono fornite dallo Stato cinture malthusiane, cioè piccole cinture che contengono pillole anticoncezionali gratuite. Ecco, e Huxley immagina che il dominio, il controllo che si possa ottenere in questo regime sulla popolazione sia molto più efficace di quello dei regimi totalitari violenti, che in quel caso era la Russia. La cosa interessante è che leggendo questo libro sembra di leggere la descrizione del nostro mondo dopo 68, cioè un mondo dove la gioventù è aggredita e colpita a morte proprio da queste dimensioni, cioè dall'invito a consumare sostanze stupefacenti o alcol, perché non dimentichiamo che l'alcol ha avuto una diffusione in questi anni incredibile, soprattutto fra i giovanissimi, e è lentamente dominato e reso sottomesso e passivo dall'invito a considerare non immorale la pratica sessuale assolutamente irregolare al di fuori del matrimonio e comunque senza rispettare alcuna legge morale o diremmo anche in un certo senso estetica spirituale. Quindi la citazione di Huxley non è, diciamo, un caso, perché Huxley non è solo uno scrittore, Huxley è un massone di altissimo livello e addirittura, secondo i suoi biografi, il punto di contatto fra massoneria anglosassone britannica e massoneria sinarchica europea, cioè fra le grandi massonerie continentali, Francia, Germania, Italia, e la massoneria anglo-americana. È una sorta di punto di collegamento e di, diciamo, di pianificazione strategica fra le due massonerie. E questo suo romanzo è in realtà una sorta di piano d'azione cifrato in codice per tutti coloro che possono capire quello che lui sta proponendo, insomma, in qualche modo. Ecco, io mi potrei fermare con questi due esempi, sono due piccole cose che fanno capire che il 68 viene da lontano ed è preparato, è studiato, e la produzione poi del fenomeno, della sua esplosione, si può comprendere come fenomeno artificiale, anche perché il 68 esplode praticamente simultaneamente in tutti i paesi del mondo, diciamo occidentale, quindi nel giro di pochissimi mesi gli studenti, i giovani di tutti i paesi occidentali fanno le stesse cose, occupano le università, protestano per certi temi, iniziano a drogarsi o a vestirsi in un modo diverso, e questa simultaneità è sospetta, perché è impossibile che si dia se non in quanto viene organizzata in modo scientifico, in modo molto 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 preciso. Ecco. Questo era, diciamo, un primo, e mi devo fermare qui, sennò non riesco a toccare gli altri temi che sono più importanti, ma
fermiamoci un attimo, professor Amico, perché è uscito, no, finalmente questo nome un po' conturbante, no, della massoneria, che fa intravedere un po' delle sovrastrutture, anzi delle sottostrutture che soggiacciono, no, a questo che poi è stato un fenomeno di massa. Però prima che tocchiamo anche l'altro tema, che credo pure a questo punto bisognerà toccare, che è quello della, diciamo così, delle prassi esoteriche, no, induiste, ricordiamo, no, questo fatto delle religioni orientali, eccetera.
Certo. Questo pure tema che riguarda il 68, perché esplode questo culto per l'India, per il buddismo, per tradizioni orientali. È molto interessante quello che dice, perché ricordiamo che in America prima del 68 c'è la Beat Generation, esatto. Il massimo esponente è stato Jack Kerouac, uno scrittore.
Kerouac, così, questo
sì, uno scrittore morto alcolizzato, diciamo, e massimo scrittore americano degli anni 50. Sì. E la Beat Generation è affascinata dall'India, tanto che uno dei libri non più famosi, ma più importanti di Kerouac, sì, è Big Sur, che è un luogo in California dove c'erano dei templi, diciamo, in cui si sviluppavano esperienze di tipo induista o comunque legate al mondo orientale. Mm-hmm. E lui in questo romanzo descrive proprio come questi giovani disperati, alcolizzati, che vivono esperienze di degrado, diciamo, morale e spirituale, cercano appunto nell'Oriente, un Oriente naturalmente mitizzato, idealizzato, una sorta di via d'uscita al loro nichilismo, al loro nulla, ecco. Sì, sì. E da allora il mito dell'India si impone pesantemente e tuttora è molto più vivo di quanto non sembri. Lo stesso Huxley, del resto, che citavo prima, e che fu grosso, diciamo, utilizzatore di sostanze stupefacenti, fu lo scopritore, si può dire, dell'LSD, e dedicò due libri alle sue esperienze con gli acidi e con le droghe, no? Due libri molto importanti che influenzarono il 68 stesso. Ma dicevo, anche Huxley rimase 2 anni in India e assorbì questa cultura particolare. La cultura, diciamo, che veniva assorbita in questo mondo indiano è una cultura matriarcale, dove la divinità più importante è Shiva, che è la dea della distruzione e della morte, una divinità, diciamo, il cui culto, il culto shivaitico, ha un carattere di fondo che è questo, cioè un culto che prevede che l'iniziato giunga alla liberazione e alla gnosi, giunga alla luce, insomma, piena, attraverso la dissoluzione, cioè attraverso la violazione della norma morale. E questo è molto interessante. È la cosiddetta via della mano sinistra, cioè la via, diciamo, non dell'ascesi, della ragione, della contemplazione, della preghiera, ma la via dell'esperienza della distruzione di sé, che permette all'eletto, all'iniziato, di giungere a un sé più profondo, più luminoso, oltre le soglie dell'esperienza. E questa idea che ho definito appunto sinteticamente shivaitica, opera in modo essenziale, anche se inconsapevole, nel 68, perché il giovane che si ubriaca, che si droga, che vive esperienze sessuali precoci e degradanti, di fatto sta vivendo la morte dell'io, sta cercando la morte dell'io, perché, diciamo, sia pur oscuramente, sente che queste esperienze sono esperienze di iniziazione, o è stato convinto che sono esperienze di iniziazione, cioè sono esperienze che gli riveleranno il suo vero sé. Questo tema ci porta al cuore, diciamo, di un altro argomento che abbiamo solo accennato, e ora di trattarlo un po' più, diciamo, precisamente, cioè la rivoluzione sessuale cosiddetta, no? Anche se l'espressione è impropria, scorretta e anche un po' volgare, in quanto in realtà non esiste, sembra esistere, ma non esiste la sessualità, esiste l'affettività, esiste il piano dell'emozione affettiva, del quale piano può far parte anche l'esperienza sessuale, che però non è in quanto tale mai semplicemente sessuale, è sempre affettiva, sentimentale e spirituale, anche quando la persona crede di viverla nel modo più materiale e degradato possibile. Per cui, diciamo, che ci pieghiamo a usare un'espressione che sul piano filologico è scorretta. Ma qual è l'essenza di questa rivoluzione sessuale? È molto semplice, cioè la sessualità, stiamo parlando di paesi di tradizione cristiana, in particolare cattolica, pensiamo all'Italia, la sessualità, per legge di natura e per insegnamento costante della Chiesa, è riservata al matrimonio. È riservata al matrimonio. Ogni, diciamo, atto sessuale al di fuori del matrimonio legittimo è immorale, va contro la legge di natura. Legge di natura, quindi, propria anche di popoli non cristiani o prima del cristianesimo, perché ci ricordano gli antropologi, gli studiosi della nascita, diciamo, dell'umanità come civiltà sulla Terra, che la civiltà nasce col matrimonio e con la sepoltura dei morti. Quindi, in qualche modo, il matrimonio è l'asse portante, insieme al decoro nella sepoltura dei morti, della civiltà stessa, dalle più antiche alle più moderne. E non è un caso che oggi sta scomparendo il matrimonio, ma quindi sta scomparendo anche la sepoltura dei morti, perché la cremazione sta diventando il modo più comune, o diventerà presto il modo più comune di scegliere di far sparire il proprio corpo. Questo è un fatto su cui si potrebbe riflettere. Ma comunque, dicevo, col 68 si ha la definitiva rottura degli argini, perché è indubbio che ci fossero segni di crisi anche prima, anche negli anni 50 o 40, c'era già un serpeggiante degrado, ma il degrado era avvertito come degrado, non come normalità. Ragazze che avevano esperienze, o ragazzi prima del matrimonio, fuori dal matrimonio, ci sono sempre stati, anche nel 600, però non era la norma, erano avvertiti come casi di immoralità o comunque di non correttezza. Ecco. Nel 68 invece ciò che fino ad allora era antivalore diventa valore, cioè la sessualità è vera solo se è libera, se spezza ogni vincolo, in particolare il vincolo del matrimonio, Il matrimonio non è più il contenitore, diciamo, razionale, morale di un fenomeno così delicato e profondo come la sessualità, ma anzi viene pianificata una pressione culturale fortissima per presentare il matrimonio come proprio il rovescio, cioè come la negazione, diciamo, di una sessualità veramente umana. La sessualità è veramente umana quando è libera, cioè quando avviene a partire da una sovranità autoistituita, senza riconoscere né limiti né leggi al di fuori di sé. Questa sessualità quindi intanto rompe gli argini del matrimonio, e questa è la prima rivoluzione, ma dentro questa rivoluzione ce n'è un'altra più profonda, perché nel 68 inizia a imporsi a livello di massa l'idea che la sessualità possa essere vissuta anche rendendola intenzionalmente infeconda, cioè sterile. Attraverso la contraccezione, che diventa fenomeno di massa, l'atto sessuale è pensato come legittimo al di fuori del matrimonio, e sia nel matrimonio sia al di fuori del matrimonio come legittimo anche se reso infecondo, se reso sterile. Mentre è legge di natura che sia legittimo solo quando è aperto al suo fine naturale, che è la nascita di una nuova vita. Ma queste due cose saltano, salta il matrimonio e salta l'idea di una sessualità aperta alla vita. Anzi, la vita, la maternità, il figlio segretamente diventano disvalori. E lo diventano con un'azione pianificata e costante, da un lato positiva, presentare sui grandi media, al cinema, storie d'amore sempre più trasgressive e sempre meno legate al matrimonio, ma anzi legate appunto a situazioni di adulterio, situazioni di irregolarità. Dall'altro con una sottile opera persuasiva che mira a mostrare e a mettere in ridicolo il matrimonio, la filialità, la presenza di figli, come fenomeno che nega la possibilità di una vita veramente umana. E qui potremmo fare tanti esempi, il più famoso in Italia, Fantozzi, che ha una moglie orrenda, che è sempre vestita male, che ha una figlia altrettanto orrenda, che di fatto abitua lentamente con la sua comicità milioni di persone a vedere il matrimonio e la filialità come qualcosa di negativo. Questo è la rivoluzione sessuale. E questo fatto, cioè questo spezzare qualcosa che era millenario, qualcosa che non aveva tempo, che risale al sorgere stesso dell'umanità, insomma, nel mondo, ha conseguenze fatali, perché è evidente che se questi valori passano e se io non mi percepisco più come legato a dei doveri, ma come vero nella misura in cui conquisto una felicità o un piacere sempre più pieno e appagante, tutto ciò che nega e ostacola il mio cammino verso la felicità e il piacere diventerà negativo, un freno che va tolto, quindi matrimonio, fedeltà, figli, l'onorare i propri compiti e doveri diventano elementi negativi, vengono rimossi e infatti si ha subito il divorzio, come prima legge successiva al 68. Terzo elemento della rivoluzione sessuale, la distruzione dell'immagine, diciamo, femminile tradizionale.
Però, professor D'Amico, scusi se la interrompo.
Prego, mi scusi lei.
No, perché veramente sono delle cose che poi sono tutte concatenate, no? Quindi
certo.
Stiamo vedendo, no, che la cosa che a me sorprende, no, è quello di rendermi conto che tutto questo non è stato frutto di una casualità, insomma, che c'è stato un disegno sovversivo, cioè c'è stato qualcosa di meditato o comunque di pilotato,
molto
studiata
bene,
industria.
Certo, pilotato, ma la cosa interessante è questa, che non è solo 68 aver fatto così, la cosa interessante è scoprire che in tutte le grandi rivoluzioni, anche le più antiche, in tutte, per esempio, le grandi esplosioni eretiche, faccio un esempio, il luteranesimo, oppure la rivoluzione puritana in Inghilterra o la rivoluzione francese, noi assistiamo a un fenomeno molto, molto particolare. In tutte le rivoluzioni, anche politiche, un ruolo centrale lo hanno le donne, e la rivoluzione ha un volto segreto che i libri di storia raramente mettono in luce, che è quello di una sorta di rivoluzione che oggi chiameremmo sessuale, di liberazione, che vedremo che non è affatto una liberazione femminile. C'è un testo, per esempio, di Giorgio Galli, un politologo di ispirazione socialista italiano, intitolato Cromwell e Afrodite, che studia proprio questo, cioè come tutte le grandi rivoluzioni politiche hanno un loro fulcro in una strana, diciamo così, liberazione femminile e in un separare la relazione sessuale dal matrimonio e dalle forme tradizionali di disciplinamento. E perché questo? Perché la donna, è stato studiato da molti storici anche illustri, come per esempio Voegelin, la donna è la risorsa chiave di ogni rivoluzione. Ogni processo rivoluzionario, pensiamo anche alla rivoluzione bolscevica, dove le donne hanno svolto un ruolo molto particolare, molto delicato. Le donne sono le educatrici, sono le madri, sono le custodi, soprattutto in società tradizionali, pensiamo all'Italia degli anni 50 e inizio 60, la donna aveva ancora un ruolo di fatto di educatrice dei suoi figli, che non erano magari lasciati agli asili o semplicemente alla tata, ma erano educati dalle madri, e comunque di custodi di una serie di valori, il pudore, la morigeratezza, la verecondia, la modestia e tutta una serie di altre cose. Se io riesco a reclutare le donne come agenti rivoluzionarie, io ho vinto, perché la donna assunta una mentalità rivoluzionaria educherà i suoi figli fin da piccoli, quando i valori passano in modo profondo e radicale, ai valori rivoluzionari. E quindi ogni rivoluzione cerca di manipolare l'immaginario femminile, e cioè di convincere le donne ad acquisire una nuova visione, diciamo, di loro stesse, proprio perché se conquista il cuore delle donne e le trasforma in soggetti rivoluzionari, sarà molto difficile recuperare terreno e fermare il processo rivoluzionario stesso.
Ave Maria?
Ave
Maria, professore? Scusi l'interruzione, perché c'è Vittoria che vuole fare una domanda.
Va bene, sì, prego.
Certo, prego, prego. Vittoria, Ave Maria.
Pronto, buonasera.
Buonasera.
La mia domanda era questa, ascoltando insomma un po' quello che stavate dicendo, possiamo quasi dire che il 68 è stato un movimento di rivoluzione quasi preannunciato, riferendoci ai fatti anche del passato.
La mia domanda
è proprio questa, cioè la mia curiosità. Essendo appunto un movimento quasi preannunciato, non si poteva bloccarlo o a qualcuno faceva comodo non bloccarlo?
È una domanda, la ringrazio molto, è una domanda molto interessante, e la risposta è nella prima parte del nostro intervento, mi spiego, anche perché molto rapidamente. C'è una sola forza, che può fermare progetti che vengono gestiti su scala mondiale, poi darò un esempio, investendo centinaia di miliardi di dollari, e questa forza era la Chiesa Cattolica, perché è l'unica forza che, diciamo, per mandato, per natura, per doni soprannaturali, aveva sempre combattuto questi progetti, che erano molto antichi in realtà. Però, per i motivi visti all'inizio, la Chiesa Cattolica, in quel momento, quando scoppia la rivoluzione, era in quello stato di pacificazione col mondo, di, diciamo, guardia abbassata, che ha impedito al mondo cattolico, dal pastore, dal prete, al semplice fedele, di riconoscere il volto di nichilistico e di morte che la rivoluzione del 68 portava avanti. Quindi è chiaro, diciamo, hanno percorso il pastore e il gregge è stato disperso, per usare il famoso passo biblico. Se chi diceva che stavano arrivando cose molto gravi era un profeta di sventura, e cioè veniva messo ai margini della vita ecclesiale, è chiaro che poi arriva la rivoluzione. Il profeta Isaia, in un passo stupendo dei suoi libri, denuncia i cani che non latrano, no? Il cane che non latra e che non annuncia che sta arrivando una catastrofe. Quindi il motivo è un po' questo. Io adesso andrei a concludere, per poi lasciare spazio alle domande.
Sì.
Molto rapidamente, con alcuni passaggi, diciamo, per me molto interessanti. La prima osservazione è questa: distruzione, immagine e identità femminile tradizionale. La donna, da donna cristiana, che fondamentalmente è custode della casa, è portatrice della vita, è custode della vita, perché la sua vita è fondamentalmente vita di madre, nella misura in cui non sceglieva un cammino di vocazione religiosa, di educatrice dei figli e di sostegno del marito, una donna che tendenzialmente non lavorava o non era la cosa più abituale che lavorasse, perché il lavoro era riservato sostanzialmente al marito nelle società tradizionali, diventa un soggetto, diciamo, virilizzato, maschilizzato, cioè impegnato nel lavoro come un uomo, che lascia la casa in un certo senso sguarnita, perché è fuori magari tutto il giorno, che è costretta in un certo senso, fra virgolette, a rinunciare alla famiglia numerosa, perché è chiaro che se la donna lavora è difficile che poi possa anche aprirsi alla famiglia numerosa, che è quella alla quale normalmente la famiglia cristiana dovrebbe essere aperto, e soprattutto viene meno quel tesoro di grazie, di preghiera, di raccoglimento, di silenzio, che era la risorsa, il grande tesoro a cui tutta la famiglia poi poteva attingere. Cioè c'è una sorta di distruzione di questa icona della tradizione cattolica, che è la madre che custodisce i figli, ma custodisce tutta la famiglia. E il cambiamento del ruolo della madre e della donna viene riconosciuto anche dalla riforma del codice civile del 72, dove la patria potestà viene cancellata. Prima, in qualche modo, la donna prendeva il cognome del marito e il codice civile riconosceva il marito come padre di famiglia. Adesso non c'è più nessun rapporto gerarchico, la donna è anche dalla legge riconosciuta come, per così dire, totalmente indipendente, e questo ha un effetto leva straordinario nel distruggere anche la dimensione paterna, perché il padre viene scalzato dal suo ruolo, diciamo così, millenario, storico e cristiano, e si pongono le premesse per una crisi del rapporto, diciamo, fra marito e moglie, del rapporto familiare terribile, devastante, che oggi sta portando a un matrimonio su due che più o meno va in crisi. Cioè c'è la distruzione della donna e di conseguenza la messa in crisi della figura anche del padre, che vede in pochi decenni distruggere la sua identità. Questa è una prima puntualizzazione. Io vi propongo di concludere con altre rapidissime osservazioni su temi per me chiave che ci danno il quadro completo, e poi lasciamo la parola agli ascoltatori o ad altri. Dicevo, vado per rapidissimi punti, per rispondere poi alla domanda fatale, finale: perché tutto questo? Cioè, qual è il fine profondo che va oltre gli strumenti usati per raggiungere il fine? Noi stiamo descrivendo non il fine, ma gli strumenti, poi diremo una parola sul fine. Con il 68 salta il concetto di autorità a ogni livello, familiare, scolastico, sociale. L'odio per l'autorità è il tratto più vistoso, si protesta contro l'idea stessa che esista un'autorità. E per fare un esempio banale, vengono cambiate le scuole, dove le cattedre non sono più sulla predella sollevate, ma sono posta allo stesso livello dei banchi degli studenti. È un esempio piccolo, banale, ma fa capire che veramente è in crisi l'autorità. Viene meno il concetto, quindi, se viene meno l'autorità, il concetto stesso di divieto. Il famoso motto delirante della rivoluzione parigina del 68 era stato vietato vietare, che oltre a essere assurdo come fini, è anche assurdo semanticamente, perché se è vietato vietare non può vietare di vietare, no? C'è una illogicità dello stesso motto. Ma il divieto, la norma, il punto d'arresto, un confine, l'idea stessa di confine è combattuta intellettualmente sul piano, diciamo, culturale. Si scivola in una sorta di anomismo, cioè di rifiuto della legge, in particolare morale, e si ritorna quindi a un codice sociale che i sociologhi chiamano matriarcale, cioè da una forma di cultura e di civiltà patriarcale, dove il padre è il portatore della norma, dell'ordine, della legge, è colui che invita il giovane, il figlio, alla nuova generazione, a prendere il suo posto nel mondo, a osare, a impegnarsi, a sacrificarsi. Ecco, prevale un codice matriarcale, shivaitico, nichilista, che è un codice invece che trattiene il giovane, il soggetto in formazione, sempre all'interno di un contesto dove, non essendoci divieto, non essendoci norma, non essendoci legge, non essendoci autorità, tutto è possibile fuorché diventare effettivamente adulti e entrare nella logica del padre, che è o dovrebbe essere la logica del sacrificio, la logica, diciamo, della offerta di sé alla storia, alla famiglia, al mondo, nel lavoro. Questo quindi è il quadro della dissoluzione. La forma di questa dissoluzione è la forma di una rivoluzione gnostica. Il 68, come tutte le rivoluzioni, è una forma di gnosi, e l'essenza di una gnosi politica, quale quella del 68, consiste nel fatto che si pensa di essere, come già accennavo all'inizio, salvi, fra virgolette, nella misura in cui si trasgredisce la norma e ci si libera da qualunque, diciamo, confine sia posto al proprio io, alla propria persona. E questa idea dissolutoria, l'idea per cui aggredire la norma morale, la legge e superarne ogni confine, mi realizza, mi rende soggetto di una vita autentica, è appunto l'essenza di una rivoluzione gnostica. Il fine di questo progetto qual è? Perché questa dissoluzione morale? Perché questa pressione verso l'imposizione collettiva di massa di valori che fino a pochi decenni prima erano disvalori, erano valori negativi, erano atti morali? Perché in un certo senso i sistemi di potere che stavano gestendo questi processi, parliamo di gigantesche società finanziarie o banche che controllano case editrici, giornali, televisioni, società discografiche e via dicendo, no? Quindi grossi gruppi finanziari, le grosse corporation, avevano, diciamo, un progetto preciso che stanno anche attuando in modo molto preciso. Questo progetto prevedeva sostanzialmente una colossale decrescita demografica, pianificata in modo scientifico, come è stato spiegato da Riccardo Cascioli nel suo testo Il complotto demografico. Cioè c'era un preciso progetto che inizia a prendere corpo negli anni 20 e 30 di decrescita demografica. Questa decrescita demografica deve passare attraverso una cultura dissolutoria che distrugga la famiglia, il matrimonio e una sessualità ordinata secondo natura, quindi aperta alla vita. E questo è il primo passo. Il secondo passo è l'imporre un'ideologia ecologista che oggi sta giungendo a livelli, diciamo, totalitari, quindi l'ecologismo usato per sostenere politiche antinataliste e antifamiliari, e poi l'utilizzo di aborto e pornografia, contraccezione e droghe per, diciamo, distruggere il tessuto sociale e rallentare o frenare lo sviluppo naturale delle società e della famiglia. Quindi il grande fine è, diciamo, una denatalità di massa a livello planetario che ha spinto, per fare un nome, il gruppo Rockefeller, famosa famiglia di miliardari americani, a investire 200 miliardi di dollari, una cifra semplicemente colossale, per aprire 20.000 centri in tutto il mondo, soprattutto nel terzo mondo, per diffondere la cultura abortista e contraccettiva. Quindi c'è un progetto gestito su scala mondiale da questi grandi centri di potere che non hanno nazione, non hanno patria, perché un banchiere in un certo senso non ha una patria, il banchiere ha per patria il mondo e domina in qualche modo il mondo. E il 68 fa da leva culturale decisiva per innescare questo progetto. Ma c'è un secondo fine più profondo, perché il 68 sul piano culturale è anche la sintesi di marxismo e psicanalisi, le due grandi religioni secolari che vengono imposte a livello di massa, soprattutto attraverso la scuola in questi anni, attraverso Herbert Marcuse e altri ideologi, si fa una sintesi fra marxismo e psicanalisi. La rivoluzione viene fatta coincidere con la rivoluzione sessuale, cioè con la distruzione dei valori morali della società cattolica tradizionale. Questo, oltre a rispondere a finalità di denatalità e di odio, diciamo, della vita, insomma, in parole povere, risponde anche a un'altra finalità, che i grandi maghi, perché tra l'altro questi grandi finanzieri spesso vivono all'interno di un milieu culturale di tipo esoterico, iniziatico o massonico, dicevo, questi grandi maghi della finanza e questi grandi imprenditori, queste multinazionali, hanno una visione del mondo particolare all'interno della quale le società tradizionali, come quella cattolica, diciamo, che lei evocava all'inizio, sono un polo di resistenza terribile. Le società tradizionali, integraliste, fra virgolette, cioè dove la religione pervade profondamente ogni aspetto della vita, dal cibo al modo di vestire, ai costumi affettivi o sessuali, sono poli di resistenza irriducibili, fino a che resistono. Oggi l'Islam svolge questo ruolo, l'Islam è sotto pressione, sotto aggressione, perché in qualche modo è una società, ci piaccia o no, con i suoi limiti, con mille cose che non vanno, però di fatto dove in qualche modo c'è una resistenza alla dissoluzione che sta dominando le società occidentali. Questi centri di potere odiano questi poli di resistenza e sognano una società totalmente atomizzata, cioè dove l'individuo è solo, separato dalla famiglia, di fatto o di diritto, isolato, legato solo ai grandi media, manipolabile di conseguenza e soprattutto dissoluto. Perché? Per un motivo che adesso è un po' lungo spiegare, che enuncio soltanto, tutti i regimi totalitari della storia, dai giacobini ai bolscevichi, ai nazionalsocialisti, sì, sanno che si domina veramente solo un popolo corrotto come costumi, in particolare come costumi sessuali. E quindi, guarda caso, non c'è stato un solo grande regime totalitario, in particolare il bolscevismo e il nazismo, che per esempio non diffondessero la pornografia a livello di massa nei paesi che volevano dominare o distruggere. Perché un paese che io riesco a corrompere con questi costumi, un paese che è un paese già schiavizzato, è un paese incapace di opporre resistenza. Diciamo, in parole povere, con ciò concludo, per un regime totalitario, mondialista, apolide, che vuole imporsi in modo, diciamo, risolutivo sull'umanità, non ci sono soggetti migliori di adolescenti alcolizzati, legati agli stupefacenti e soprattutto a una sessualità di facile accesso, totalmente amorale o sganciata da valori morali. Perché nulla come la castità è forza in grado di opporsi al potere, nulla come la dissoluzione morale è dimensione capace di rendere un uomo totalmente passivo e incapace di resistere alle prassi di potere totalitario che stanno avanzando. E questo è il fine di tutto il processo del 68.
Certo. Professor D'Amico, fermiamoci un attimo, ecco, fermiamoci qualche minuto, riposiamoci giusto un attimo, perché mi rendo conto, no, che sono volati 70 minuti di trasmissione, quindi è giusto per riprendere un po' di fiato e certo, fermiamoci con un piccolo stacchetto musicale.
Perfetto, perfetto, ecco, cosa giusta.
Alla ripresa anche io avrei una domanda, no, sì, credo interessante da fare al professor D'Amico, quindi fermiamoci per un paio di minuti a risentirci dopo lo stacco musicale.
Whoa.
Ave Maria, cari amici, riprendiamo la diretta della nostra tavola rotonda, siamo in compagnia del professor Matteo D'Amico, il quale veramente ha sviscerato un po' in questa settantina di minuti di trasmissione tutto il fenomeno del 68. Lo abbiamo, diciamo, proprio rivoltato come un calzino questo fenomeno, perché lo abbiamo esaminato sia dal punto di vista così sociologico, ma soprattutto abbiamo toccato dei temi un po' desueti, cioè che riguardano gli aspetti più profondi, quelli della moralità, questo dell'autorità, che il concetto di autorità che è stato completamente sovvertito, eccetera. Però mentre il professor D'Amico parlava, io entravo un po' in fibrillazione, perché mi sembra che ci sia un aspetto conturbante di tutto quello che abbiamo sentito, e cioè che tutto ciò è terribilmente attuale. Sì, stavamo esaminando, no, questi lati deteriori del 68, però in qualche modo ci si presentava alla nostra fantasia la nostra realtà attuale. Allora io volevo fare una domanda un po' naturalmente così da trattare in maniera rapida, perché certamente non possiamo avere la pretesa di completezza, e cioè quali sono un po' gli eredi di questo movimento che è nato nel 68, nel senso che sicuramente, siccome noi praticamente, come ha detto molto chiaramente il professor D'Amico, se la Chiesa si è trovata sguarnita, no, nell'opporsi a questo fenomeno, ancor più le altre strutture, penso alla scuola, penso alle stesse università, insomma, sono state prone un po' e permeabili, diciamo, no, a tutto quello che è accaduto. Sicuramente quindi la cosa non si è fermata lì, cioè in questi 40 anni se ci sta questa studiata industria, come appare chiaramente, no, una regia occulta, chiamiamola così, queste cose saranno andate avanti. Allora, chi sono gli eredi o quelli che si sono riciclati?
Ma, direi intanto si può fare un'osservazione molto semplice, cioè che i grandi protagonisti del 68, cioè i grandi rivoluzionari di allora, sono diventati deputati, ministri, direttori di giornali, sono diventati direttori di canali televisivi, sono l'elite in un certo senso di comando dei nostri paesi oggi. Questo è abbastanza, diciamo, inquietante, perché chi ha fatto il 68 ha fatto, e l'ha fatto sulle barricate, l'ha fatto lanciando le bombe a Molotov, l'ha fatto occupando l'università, chi ha fatto, cioè Gian Burrasca, proprio in primo piano in quegli anni, a 20 anni, 22, 23, quanti erano, poi ha fatto una grande carriera, ha fatto una grandissima carriera e ha avuto onori, ha posti di potere enormi nelle istituzioni culturali, nelle università, per cui è molto semplice.
Possiamo fare giusto qualche nome, non so se mi sbaglio, non vorrei.
No, ma per esempio, Gad Lerner.
Gad Lerner.
Paolo Mieli.
Paolo Mieli pure, guarda un po'.
Certo, Paolo Mieli ha avuto un ruolo molto importante nel 68. Potremmo fare moltissimi, vabbè. Ma è sconfinato.
Abbiamo capito però la generazione, no, il target di età,
sì.
No, più o meno,
sono diventati giornalisti famosi, politici, ma sono persone anche che stanno molto bene magari economicamente. In Germania Cohn-Bendit, che è stato ministro anche del governo tedesco, era un importantissimo leader del 68 a quei tempi francese. Quindi di fatto, ahimè, ha fatto molta carriera. Fare la rivoluzione paga, perché la rivoluzione ha vinto, e quindi chi l'ha fatta è stato premiato, insomma, semplificando molto le cose. Oggi il processo è più avanzato, è avanzato ovviamente su un piano scivoloso, no? Perché quando tu imbocchi un certo cammino, e si è imboccato il cammino della trasgressione, della distruzione della norma morale, della profanazione di tutto ciò che era valore sacro nella tradizione, e la corsa non può fermarsi se non quando hai distrutto tutto ciò che valeva nel passato, in sostanza. e quindi abbiamo una situazione che è tutt'altro che stabile, tutt'altro che ferma, anzi direi che è di incessante spostamento dei paletti. Faccio un solo esempio: 15 anni fa non avremmo avuto le rivendicazioni a favore, non so, del matrimonio omosessuale che oggi le abbiamo sempre più sfacciatamente. Quindi è un esempio banale per dire come di decennio in decennio si avanza l'onda di richieste sempre più estreme, sempre più gravi, che purtroppo trovano anche molto ascolto. Quindi
possiamo dire, professore, gli omosessualisti, il partito femminista,
il femminismo,
queste frange,
sono gli eredi del 68.
Sì, certo. Sì. Oppure dal punto di vista, non so, dei giovani, la New Age, insomma,
certamente, la New Age è una
satanici.
Certo. Sono fenomeni del tutto coerenti col 68, ne sono l'espressione più attuale, ecco, in qualche modo. Quindi direi che è proprio così.
Addirittura
dire,
questo spezzettamento li rende addirittura non hanno più magari un'identità precisa, perché si sono diversificati. Non so, le femministe, sentivo proprio stasera, no, che in questo, oggi è la festa della donna, addirittura però ci sono state varie manifestazioni, no, le donne femministe da una parte, quelle del movimento, non so come si chiama, Rosa, da un'altra parte.
Certo.
Quindi praticamente c'è stato questa biforcazione successiva, per
certo.
Cui quindi è incredibile questo, perché rende forse ancora più pernicioso, più pericoloso il fenomeno, perché in qualche modo si è disidentificato.
Certo, no, è esattamente così. Cioè, oggi sta aggravandosi il processo. Io parlo di una galassia, diciamo, pernitosa, mm-hmm, negativa, di elementi che sono sostanzialmente l'ecologismo, l'antinatalismo, l'abortismo, l'omosessualismo, il femminismo. Ci sono una galassia di elementi che però sono tutti radicati in un centro comune, che è quello dell'odio per la visione cristiana della vita. E vorrei dire l'odio per la vita in senso stretto, perché queste forze in definitiva hanno come punto accomunante proprio un vero e proprio odio per la vita. E del resto ricordiamo che in Italia abbiamo più animali domestici che bambini sotto i 14 anni, quindi c'è stato il sorpasso, ci sono più animali domestici che non bambini, quindi evidentemente c'è un vero e proprio inimicizia verso la vita, questo è un fatto oggettivo.
Professor D'Amico, ci piacerebbe continuare questa trasmissione, anche perché, ripeto, ci capita raramente, ecco, di trovare appunto persone che possono aiutarci un po' a decodificare, ecco, tutte queste cose che fanno parte della storia recente, che però, come si vede, hanno delle propaggini proprio nella nostra realtà vissuta, quotidiana, perché adesso si capiscono anche certi fil rouge, no? Perché allora c'è qualcuno che propugna delle politiche di contenimento della natalità, addirittura sotto l'egida dell'ONU, quindi voglio dire…
Certo.
È vero,
la Chiesa Cattolica ha vietato formalmente di collaborare con l'UNICEF. Perché l'UNICEF,
cioè, mamma mia, quindi veramente rimaniamo basiti.
Il Vaticano ha posto, diciamo, un veto che però ovviamente è stato silenziato dalla stampa qualche anno fa, perché l'UNICEF raccoglie i fondi con i motivi più svariati, ma poi li usa per favorire politiche abortiste nel terzo mondo. Quindi di fatto c'è stato anche un cattolico non dovrebbe collaborare con l'UNICEF.
Incredibile.
E poi noi sappiamo che queste forze dissolutorie sono specialiste nell'usare il linguaggio in modo manipolatorio, per cui sì. L'aborto è stato chiamato interruzione volontaria della gravidanza, no? Non è stato chiamato aborto.
Certo.
E lo stesso vale per altre cose. Quando dicono lotta per i diritti della salute riproduttiva, di fatto sappiamo che la lotta è per diffondere l'aborto. Questo è molto, molto interessante, allora, ma è un altro capitolo, no? L'uso del linguaggio per produrre una mentalità nuova, ecco.
Quindi è conturbante questo fatto che appunto i movimenti del 68, come un'idra, diciamo così, si sono
divisi, ma sono sempre,
però sono tra di noi, ecco, sono tra noi.
Sì, sono tra di noi. Ma io mi permetto di correggerla, noi siamo fra di loro, perché
noi siamo
fra di dire così.
Nostro malgrado.
Purtroppo, dico purtroppo. Poi non è neanche vero, perché le persone in realtà, siccome qui si tratta di legge di natura o di contronatura, in tutto, la persona comune, semplice, onesta, adotta questi valori, ma più per ignoranza che per volontà. Se fosse ben istruita e se i pastori gridassero e latrassero nel modo giusto, in realtà la maggioranza delle persone è a posto, però c'è il problema che le rivoluzioni le fanno le minoranze organizzate e una minoranza organizzata vince sempre contro una maggioranza non guidata. E oggi, ahimè, non sempre il popolo dei fedeli trova, diciamo, inviti alla battaglia, all'impegno e alla lotta contro questi nemici occulti, diciamo, della cristianità sufficientemente forti. Penso ci vorrebbe una generazione anche di pastori più disposti a entrare, insomma, in uno scontro anche frontale, deciso, diretto, esplicito con
quindi con c'è da lamentare questo
atteggiamento un po'. Leone XIII nelle encicliche che sviluppa sulla massoneria, è il Papa che ha fatto più lavoro su questo tema, dice chiaramente: conti i progetti che queste forze covano, diciamo, nel segreto, il cattolico si difenda semplicemente denunciandoli apertamente e con chiarezza, in modo esplicito.
Certo.
Perché esistevano, per fare un esempio, già a inizio Novecento progetti di alcune logge per sviluppare politiche stipendiali che impedissero alla moglie di rimanere a casa, costringessero le mogli a lavorare, dando stipendi troppo bassi ai mariti. Quindi c'era una precisa volontà di distruggere la famiglia.
Mamma.
Perché fino a che i figli rimangono all'interno del nucleo familiare, si percepisce che non sono, diciamo, manipolabili come se io riesco a spezzare questo stesso nucleo. E quindi la donna doveva lavorare, perché solo se usciva di casa e andava a lavorare, in qualche modo era possibile una nuova pedagogia verso anche le nuove generazioni. E questo già inizio Novecento. Per cui Leone XIII ordinava ai vescovi e ai sacerdoti di denunciare pubblicamente, come padre Massimiliano Kolbe, che faceva questo apertamente sulle sue riviste, di denunciare le trame di queste forze occulte che sono la sinagoga in sostanza di Satana, sono la controchiesa,
certo.
E quindi sono forze che vanno denunciate apertamente, ecco.
Quindi un po' la trasmissione di stasera suona anche un po' come un campanello d'allarme, no? Anche uno stimolo a noi cattolici, a noi, alla Chiesa.
Vabbè, sì, certo.
Prendere di petto queste cose.
La Chiesa è militante, lo sarà fino all'ultimo giorno della storia, è militante fino al ritorno di Nostro Signore, e se è militante significa che deve combattere, non si può non combattere, dunque deve tornare a combattere con quella decisione che, ahimè, su alcuni temi, penso all'ecologismo, alla natura, eccetera, oggi non sempre si trova, anzi spessissimo l'uomo di Chiesa adotta il linguaggio delle forze più anticristiane. Parla di ambiente come se fosse il problema di oggi, vero?
È vero.
Un po' come ne parlano i giornali più laicisti. E questo è sbagliato, perché non bisogna aver paura di andare a scavare anche in questi miti e scoprire che sono appunto miti. E quindi denunciare le trame che, utilizzando queste cose apparentemente buone, sviluppano contro Cristo e contro la Chiesa soprattutto.
Perfetto. Professor D'Amico, purtroppo diciamo, il tempo a nostra disposizione lo abbiamo abbondantemente usato e quindi siamo in chiusura, però certamente desideriamo appunto ringraziare il professor Matteo D'Amico, che con una grande lucidità, una precisione e una competenza, dobbiamo dire la verità, veramente rare, no? Ci ha illustrato questi aspetti e ci hanno chiariti molti anche interrogativi, ecco, che ci si possono porre guardando quella che è anche la nostra situazione attuale. Quindi lo ringraziamo per la sua cortese collaborazione.
Grazie
a voi. Ringraziamo naturalmente i nostri ascoltatori che hanno anche collaborato alla realizzazione di questa trasmissione e alle suore che dalla regia hanno curato la parte tecnica dei nostri collegamenti. Quindi un saluto a tutti, un ringraziamento da parte del conduttore, un a risentirci, Ave Maria e santa notte a tutti. L'ultima parola al professor D'Amico.
Grazie ancora, arrivederci.
Ave Maria.